dicevo che mettendo insieme anche il Salmo che abbiamo cantato, che è molto bello, non ho potuto fare a meno di apprezzare questa domenica la cornice nella quale la liturgia ha messo questo racconto evangelico dell'apparizione di Gesù agli undici nella versione di Giovanni, che riassumo così, diciamo, la cornice, quella di una storia della comunità cristiana che ci appare nella sua leggerezza, leggerezza degli inizi, fascino degli inizi, appassionati e anche un po' idealistici, e che però allo stesso tempo è erede di una storia, quella appunto nella quale abbiamo contemplato, come diceva il Salmo, le meraviglie di Dio. Erede, storia che affonda le sue radici in una compagnia di vecchia data, che è quella appunto tra Dio e il suo popolo. E quindi il fatto che il cristianesimo si faccia interprete leggero e libero, ma al contempo grato, riconoscente, fedele, proprio di questa eredità. E già questo penso sia un punto di vista interessante per inquadrare il fenomeno cristiano e il rapporto nostro con le scritture. Perché, per esempio, appunto sui due fronti significa che come cristiani, mettendoci in un atteggiamento di ascolto, di obbedienza, nel senso profondo del termine, alla parola che sta alla base della nostra identità, della nostra storia, siamo invitati a sentirci parte di una storia che è più grande di noi, della nostra stessa esistenza come persone, evidente, ma anche come cristiani, e della quale siamo chiamati a diventare però interpreti, grati, riconoscenti, fedeli, non perché la storia è più grande di noi ci dobbiamo sentire in qualche maniera sminuiti, ma anzi, grati al Signore di essere stati fatti eredi, partecipi di questo messaggio e contenti di essere nel mezzo di questa vicenda, di questa storia, a poterne parlare, a poterla raccontare, a poterla testimoniare. E mi pare una bella richiesta da indirizzare ai cristiani di oggi, chiedendo quindi loro uno stile, no? Un modo di stare all'interno del mondo, di confrontarsi con la cultura, con le altre religioni, e riscoprendo la propria identità non perché si afferma un assoluto del nostro essere cristiani, ma invece di un relativo esserlo, e cioè nella relazione, no? Relativo vuol dire che si relaziona, nel rapporto di debito reciproco, e poi dicevo anche di un certo rapporto con le scritture, perché non è infrequente anche nei cristiani di oggi comprendere che c'è una profonda sintonia e continuità tra i due testamenti. Giocano anche oggi, come sapete che è stata la prima grande eresia che i cristiani hanno dovuto combattere, quella appunto di dire che l'antico è il cattivo e il nuovo è il buono. Anche oggi giocano molte incomprensioni, appunto proprio questa idea semplificatoria che ogni tanto anche noi condividiamo, di vedere il buono, il compiuto nel Nuovo Testamento e il superato, il vecchio nell'antico. E invece il Vangelo stesso smentisce continuamente questa semplificazione, continuando a mettere in bocca proprio a Gesù le parole dell'Antico Testamento, nei momenti tra l'altro non marginali della sua vita, ma proprio in quelli più decisivi, la sua nascita, la trasfigurazione, il battesimo, la passione, la morte in croce. Le parole con le quali Gesù interpreta le cose che gli accadono sono le parole dell'Antico Testamento, del profeta Isaia, dei Salmi, dei racconti di Genesi, della storia dei patriarchi. Quindi Gesù aveva continuamente in bocca, nella mente, la parola dell'Antico Testamento. E in realtà, se proprio dobbiamo osservare, cioè se prendiamo la Bibbia e sfogliamo e conosciamo un po' i racconti, no, dell'Antico e del Nuovo Testamento, ci accorgiamo che in realtà il gusto saporito della vita, dei racconti umani che affrontano i grandi temi della nascita, dell'amore, della malattia, della ricerca della verità, della prova, della sofferenza, dell'ingiustizia, del peccato, stanno quasi più dalla parte dell'Antico Testamento che del Nuovo. È come se l'Antico Testamento costituisse la carne del Nuovo e il Nuovo fosse la parola che interpreta e dà alla carne anche l'altezza di un pensiero, la compiutezza di una testimonianza. E l'umanità di Gesù fa la sintesi, no? L'umanità di Gesù è l'elaborazione, la riflessione, il pensiero della comunità cristiana dei primi secoli che di cui si fa carico il Nuovo Testamento. E anche lo stesso Testamento, però, Nuovo Testamento, è continuamente esposto a dei rischi nel nostro modo di vedere le cose, di interpretarle. Per esempio, uno dei rischi delle nostre fatiche più grossi è quello di rimanere prigionieri di un linguaggio troppo religioso. Nella lettura dei Vangeli molto spesso diminuiamo, riduciamo la vera portata dei testi, come per esempio quello di stasera, perché la limitiamo all'aspetto soprannaturale. Sentiamo così questi racconti, se li spieghiamo così, evidentemente la gente, soprattutto quella di chi non ha respirato l'aria del mondo di 50 anni fa, se interpretiamo così questi racconti, inevitabilmente diventano testimoni di fatti e di eventi irrimediabilmente distanti nel tempo e nella vita da noi, perché rappresentativi di esperienze che noi non potremo mai fare, no? E quindi fortunati testimoni che videro e toccarono quello che noi non possiamo. Ecco, smarcarsi da questo linguaggio religioso e magico è difficile, perché ci ha accompagnato per intere generazioni ed è stato il retroterra culturale abituale della società tutta, non solo dei cristiani, per molto tempo. Oggi però il mondo è cambiato. Se una volta il linguaggio religioso poteva dirsi totalizzante, oggi invece viviamo proprio nella scissione tra quell'impostazione che ancora perdura in un certo modo di esprimersi, no? Codificato di certi contesti, e una sensibilità invece comune in cui non è più il religioso la dimensione totalizzante, ma semmai l'umano, la vita. E quindi il soprannaturale non riesce più a interpretare, non riesce più a funzionare da tappabuchi delle nostre ricerche di senso, no? Dove noi non capiamo, allora invochiamo il soprannaturale. Non funziona, una volta poteva anche funzionare, adesso non funziona più questo dispositivo. Non si risolvono semplicemente invocando Dio o il sacramento o il riferimento a un oltre che non si può vedere né toccare le nostre ricerche di senso di oggi, no? Le nostre questioni di fronte alla morte o di fronte alla malattia o di fronte al mistero della nascita o della violenza, della sofferenza, no? Questa risposta qui del soprannaturale non interessa più a nessuno, non risponde alla gente oggi. E quindi tanti, siccome questo, anche chi rimpiange, diciamo, la vecchia impostazione, in realtà si accorge che nella pratica poi, nel confronto con i giovani, eccetera, è già così, no? Ci si chiede da più parti se la religione possa ancora avere uno spazio nella nostra vita. Io dico di sì, a patto che nel suo proporsi e nel nostro immaginario anche le si dia un senso diverso da prima, cioè la parola religione è un'altra cosa, è chiamata ad essere un'altra cosa, il religioso, no? Ciò che nel nostro immaginario è religioso, no? Che una volta era immediatamente associato a dei gesti religiosi, no? Il rosario, la processione, l'adorazione, no? Oggi deve trovare un altro immaginario. E questo immaginario deve essere più umano che legato a dei gesti religiosi, appunto. Ma può continuare però a chiamarsi religione quella, sì? E quindi deve lasciare il posto, no, il soprannaturale all'interno di questo nuovo immaginario, di questo nuovo senso, deve lasciare il posto ad altro, che può essere appunto, c'è stata indicata mi pare, così anche nell'esperienza pastorale della nostra comunità, la ricerca di uno stile, di un'umanità che non ci definisce unicamente per i nostri tratti somatici, quindi riferiti alla religione, i gesti, le cose che facciamo, no, in chiesa, eccetera, per quanto siano assolutamente centrali, ma anzitutto per la nostra sensibilità, per i valori, per la fede, appunto, nella quale ci riconosciamo comunità. E questo risultato è oggi più alla nostra portata di un tempo, grazie alla globalità delle comunicazioni, dei trasporti, al nostro sentirci molto più spontaneamente di un tempo cittadini del mondo, oltre che di un'unica sua espressione culturale e politica. E quindi possiamo molto meno facilmente di un tempo riconoscere le ragioni della comunità nell'unione contro un comune nemico, come è avvenuto in passato, no? E invece molto di più nell'appartenenza alla comunità degli uomini, nella ricerca della pace, del dialogo, nella valorizzazione delle reciproche ricchezze. Quindi sento che quello che è successo non è in realtà qualcosa di deplorevole o di cattivo, ma anzi un'occasione propizia da cogliere, ci fa fare un passo in avanti. E nel concreto anche il testo di stasera è chiamato a uscire dalla sua interpretazione semplificatoria religiosa del miracolo, appunto, della manifestazione fisica di Gesù e del dito di Tommaso, no, puntato nel suo costato, e diventare capace di alludere e di interpretare il concreto della nostra esperienza di ricerca della fede, no? Di cui Tommaso si fa portavoce all'interno di questo Vangelo. Ma come? Nessuno ha chiesto a Cristo se non ci deve anche essere presente nel corpo, ma nessuno gli ha fatto questa domanda, eh? E infatti Gesù appare contento di questa richiesta di toccare il costato, no? Nella nostra ricerca di fede, il confronto con la morte, con il fallimento, con le dimensioni più forti della prova, della sfida che la vita ci fa sperimentare, no? Quindi interpretare il bisogno di corporeità che la fede invoca, che allude alla necessità di una catechesi cristiana, quindi, di una pastorale cristiana che investa sulla corporeità delle relazioni, sulla costruzione quindi di legami, sull'aiuto, sul sostegno offerto a chi è in difficoltà, sulla costruzione di basi umane solide per la convivenza civile. Cioè, a chi sente di appartenere ancora al precedente orizzonte culturale, capisco che questo modo di impostare la lettura della scrittura e della propria fede cristiana appaia un po' come un'incomprensibile rivoluzione copernicana, no? Prima al centro stava Dio, adesso al centro sta l'uomo. Cioè, com'è che è successa sta cosa qui, no? Non ci capiamo più. E non credo però che ci siano alternative, sia perché il mondo non attende ed è già cambiato mentre noi ancora parliamo e discutiamo di impostazioni, sia perché realmente penso che questo non sia un passo indietro, una perdita, un peccato, ma un guadagno positivo. Ciò che si perde è veramente anche una possibilità, lo spazio per una nuova fioritura che ci si augura di poter vedere anche magari, no? Ma che anzitutto per il momento occorre preparare con cura, amore, dedizione, no? A cui anzitutto cominciare a prestare le nostre energie di riflessione e di impegno come Chiesa, no? E anche come comunità cristiana che vive il suo itinerario pastorale dell'anno.